Bentrovati da Francesco De Leo e benvenuti alla Voce della Storia, il podcast di Focus Storia, all'insegna dello scoprire il passato per capire il presente. Il 14 marzo del 1820 nasceva a Torino colui che sarebbe diventato Vittorio Emanuele II, re d'Italia. Gianni Oliva, storico, politico e giornalista, nella sua vasta produzione editoriale ha scritto per Mondadori Savoia, 900 anni di una dinastia. Proprio a lui Focus Storia ha chiesto un ricordo di re Vittorio Emanuele II.
Centenario della nascita di Vittorio Emanuele II cade in un periodo particolarmente drammatico del nostro paese, in cui non c'è ovviamente tempo per pensare alle celebrazioni storiche. Resta il fatto però che Vittorio Emanuele II è stato un personaggio fondamentale nella storia d'Italia, perché è sotto la sua corona che si è realizzata l'unità nazionale. Non era un grande statista, non era un grande diplomatico, non era un condottiero militare, probabilmente come uomo aveva un pessimo carattere, però aveva un grande senso del realismo ed è l'unico tra i principi italiani dell'epoca che ha compreso come fosse in atto un processo irreversibile, come fosse emersa una classe dirigente nuova, una borghesia che da un punto di vista economico aveva bisogno di unificare il mercato facendogli assumere una dimensione nazionale. Dal punto di vista politico aveva bisogno di legittimarsi, trasformando il vecchio assolutismo di memoria settecentesca nei regimi parlamentari e costituzionali a cui si guarderà nella seconda metà dell'Ottocento. Di sua volontà non credo che Vittorio Emanuele II avesse in simpatia né lo statuto né il regime liberale, né le aperture a questi nuovi ceti emergenti che limitavano l'autorità regita. Ma al di là di quello che erano le sue opzioni intellettuali, ha capito che quel processo non si poteva arrestare. Lo ha cavalcato, lo ha assecondato e in questo modo ha permesso la realizzazione dell'Italia. La monarchia dei Savoia è una monarchia che ha una grande tradizione storica, perché il capostipite Umberto Biancamano emerge al livello storico all'inizio dell'undicesimo secolo e da allora e sino al referendum del 2 giugno 1946 i Savoia hanno sempre governato un territorio come conti, marchesi, re di Sardegna, poi re d'Italia. Sono una dinastia che ha avuto una unica ricchezza, che era la posizione strategica, perché quando emergono sulla scena storica controllano le vie che collegano l'Italia con la Francia, la via del Cenisio, la via del San Bernardo. Ora, per quelle strade passavano tutti, passavano i pellegrini che andavano a Roma o a Venezia e Genova a imbarcarsi per la Terra Santa, passavano i mercanti, tant'è che le strade che vanno verso i colli ancora oggi vengono chiamate via Francigena o all'inverso via Romea se percorsi verso sud, ma soprattutto passavano gli eserciti. E siccome gli eserciti nell'età medievale moderna non erano fatti di centinaia di migliaia di uomini, ma di pochi cavalieri e pochi fanti, chi controllava i colli, cioè controllava l'alto, aveva facilità a, se non impedire, sicuramente a rallentare il passaggio di questi eserciti. Ora, siccome la maggior parte delle guerre sono state combattute in realtà per il controllo della pianura padana, che era una terra benedetta dal sole e dall'acqua e nello stesso tempo non aveva un potere politico che la difendesse, ecco, tutti gli eserciti che scendevano in Italia a combattersi avevano bisogno di avere i Savoia alleati. Erano un alleato prezioso, non determinante sul campo di battaglia, ma prezioso per poter iniziare la campagna militare nelle condizioni migliori. I Savoia hanno ottimizzato questa loro ricchezza strategica, hanno sprigionato un dinamismo diplomatico e militare estremo, partecipato a tutte le guerre, spesso cambiato alleato nel corso della guerra, ma questo ha permesso loro di terminare i conflitti dalla parte del vincitore. Non sono mai diventati una grande potenza, hanno di volta in volta acquisito un castello, una città, una vallata, però hanno governato sempre lo stesso territorio. Ora, la svolta rispetto al Risorgimento si ha nel 1848, quando in tutta Italia e poi in tutta Europa si diffondono i movimenti per rivendicare gli statuti e tutti i principi, persino il Papa, persino Pio IX, concedono sulla pressione della piazza gli statuti. Quando però questa pressione si allenta, tutti ritirano gli statuti. Capita una cosa diversa a Torino. Perché a Torino il re che ha concesso lo statuto, Carlo Alberto, ha iniziato la guerra con l'Austria, la prima guerra dell'indipendenza, è stato sconfitto e ha abdicato, e il giovane figlio, Vittorio Emanuele II, è troppo inesperto e troppo poco forte per contrastare una classe dirigente dove ci sono la Marmora, i Cavour, i D'Azeglio. Non ritira lo statuto non perché sia liberale, non ritira lo statuto perché, da uomo politicamente realistico qual è, capisce che contro quella classe dirigente non ce la può fare. E così, anziché la restaurazione, cerca il compromesso e la collaborazione. E da lì nasce la trasformazione, perché a quel punto Torino diventa l'unica città liberale in un'Italia restaurata e assolutista. E diventa il punto di approdo di tutti quei politici e intellettuali che avevano partecipato alle rivoluzioni del 48 nei loro paesi e che vengono costretti all'esilio o alla fuga dopo il ritorno dell'assolutismo. E così a Torino arrivano dei napoletani come Francesco De Santis, che diventerà ministro dell'istruzione e credo sia considerato ancora oggi il maggior critico letterario italiano. Arrivano un milanese come Gabrio Casati, anche lui diventerà ministro dell'istruzione, farà la legge che rende obbligatorio il biennio della scuola elementare, cioè stabilisce il principio che studiare non è soltanto il diritto del cittadino, per cui è gratuito, ma è anche il dovere del cittadino, per cui è obbligatorio, perché uno Stato che vuole crescere non può permettersi dei cittadini ignoranti. Arriva un modenese come Manfredo Fanti, che sarà il fondatore del Regio Esercito Italiano. Arriva un vecchio combattente liberale come il generale Francesco Pepe dalla Calabria, un veneziano di origini dalmate come Niccolò Tommaseo. E tutti questi si integrano con gli intellettuali e i politici sabaudi e piemontesi e danno origine a una classe dirigente che fa il Risorgimento perché è già nazionale. Quel momento in Savoia, nel momento in cui diventano una dinastia che guarda il Risorgimento, cercano di stabilire rapporti con le altre potenze europee. In particolare lo fanno nel 1855 partecipando alla guerra di Crimea. Allora, la guerra di Crimea scoppia per un motivo politico tantino religioso. Religioso perché la Russia zarista, per ufficialmente difendere i cristiani ortodossi della penisola della Crimea vessati dai turco-ottomani, cerca di impossessarsi della Crimea. In realtà il motivo è quello di poter entrare nel Mar Nero e di lì, attraverso il Bosforo e i Dardanelli, portare la propria flotta nel Mar Mediterraneo. Le potenze europee si coalizzano per difendere i diritti dei turchi, in realtà perché non vogliono che i russi arrivino nel Mediterraneo con le loro navi. A questa guerra partecipa anche il Piemonte. Se ci pensa, il Regno di Sardegna non aveva nessun interesse diretto in uno scenario così lontano. Aveva una piccola flotta che si spostava dalla Liguria alla Sardegna, non certo una flotta per andare a conquistare il Medio Oriente. Partecipando a questa guerra riescono però a entrare nel gioco della diplomazia internazionale. Stabiliscono rapporti con la regina Vittoria. Vittorio Emanuele va a fare un viaggio nel 1855 a Londra, dove colpisce la regina per questo suo modo così bizzarro, anticonformista in qualche modo, così poco regale, se vogliamo. Stabilisce rapporti soprattutto con Napoleone III e con Napoleone III siglerà gli accordi cosiddetti di Plombier del 1858, che prevedono l'aiuto della Francia napoleonica al Piemonte per creare uno Stato del Nord Italia che comprenda anche la Lombardia e il Veneto. E di lì nascerà la seconda guerra d'indipendenza con tutta l'evoluzione che comporterà nella contingenza di quegli anni.
Abbiamo terminato, vi ricordo che potete ascoltarci su YouTube, su Spotify, su Spreaker, semplicemente cercando La Voce della Storia. E se vi è piaciuto il nostro podcast, scrivetecelo nei commenti, cliccate su mi piace, condividetelo con i vostri amici. Ma non dimenticate, per rimanere sempre aggiornati con i nostri podcast, di iscrivervi al canale. In descrizione, proprio sotto il cursore, trovate tutti i canali social di Focus Storia e, per chi fosse interessato, anche un'offerta abbonamento alla rivista di 6 mesi, pensata proprio per i nostri ascoltatori del podcast. Come sempre, per scoprire il passato e capire il presente. A prestissimo!